Radio Stonata
e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 17 febbraio ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Iniziamo la settimana alla grande.
Sì.
Che bello, parliamo come sempre di teatro.
E che bel teatro.
E che bel teatro. E salutiamo i nostri amici, gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com.
E gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
Sempre qui dagli studi del Politecnico di
sempre.
Torino, di via Boggio 65. Come sempre la compagnia del nostro regista ibernatore Francesco, che ci accompagna anche oggi.
Certo.
Una puntata magica,
ma
effervescente,
certo.
Maxone.
Anche dura e cruda.
Anche dura e cruda, è vero. Io non volevo dirlo, che dico altrimenti, però
ma
ci sta.
Ma no, ci sta tutto,
però...
perché...
Il teatro è così, vero?
Il teatro è proprio
le
questo.
Le mille sfaccettature.
Le emozioni sono tantissime,
sì.
Bisogna provarle tutte per essere veramente vivi, Luca.
Questo ci piace assai.
E noi?
Noi ci riusciamo e quindi facciamo partire il jingle perché
certo.
Il primo ospite è già in linea con noi. Vai!
Love left us up where we belong.
Oggi a Poltronissima... Chi c'è sul palco?
Maxone, adesso vogliamo praticamente a Roma, al Teatro Hamlet di
sì.
Roma, perché mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio debutta un grande spettacolo, Il Boia e il Re. Devo dire, uno spettacolo di cui l'adattamento e la regia è di Gina Merulla, con Alessandro Catalucci, Sabrina Biagioli, Fabrizio Facchini. E in linea con noi c'è la regista e uno dei torturati, Gina Merulla e Fabrizio Facchini. Ciao ragazzi!
Ciao. Benvenuti. Eccoci.
Ciao Gina, ciao Fabri.
Però li sento felici.
Esatto, vabbè, la regista è felice.
Certo.
Cioè, Fabri, tu dovresti essere uno dei torturati, dovresti essere un po' più messo in difficoltà.
Questo.
Aiaiaia, dici. Come state intanto? Tutto bene?
Super, super, super lavoro.
Super lavoro,
sì.
Vero?
Questo sì.
Tutto il giorno.
Lo so.
Questo sì, è vero.
Questo è un testo molto, molto interessante, un
sì.
monologo sull'umanità, è vero Gina? Ce lo racconti un po', queste due anime tormentate, come sono?
Allora, questo è un monologo molto particolare,
sì.
innanzitutto perché si tratta di un reading.
Ok.
Sì.
Ma di un reading fisico.
Ecco.
Già.
So che sembrerebbe una contraddizione in termini, ma in realtà il tratto distintivo di questo lavoro è proprio che l'attore, il protagonista, compie questo reading nello spazio, quindi
okay.
legge dappertutto, le parole sono dappertutto nella
Vero.
Scena, sugli oggetti, sulle persone, sulla pelle, ovunque. E quindi lui è costretto, fra virgolette, a cercare la parola ovunque.
Quello che dovremmo fare tutti quanti quotidianamente.
Assolutamente, assolutamente. Ed è chiaramente un testo molto particolare, perché già dal titolo Il Boia e il Re, diciamo che
sì.
sono due nature a confronto, che poi sono quelle che sono sempre in lotta dentro di noi,
sì.
Perché un pochino ci appartengono entrambe. E nella loro, sia nella loro ferocia, ma anche nella loro, nel loro lato positivo, ecco.
Sì. Anche perché un testo, diciamo, hai ragione di parlare sia di, di una parte dura e di una parte positiva, ma sicuramente spietato con lo spettatore, perché lanci dei messaggi molto precisi.
Assolutamente sì, e non ho paura di farlo, mettiamola
così. Brava!
I spettatori saranno praticamente subito catapultati in questo mondo atemporale in realtà, ma che ci ricorda assolutamente i sotterranei delle torture medievali, per
sì.
cui c'è una donna in una gabbia, un altro corpo penzolante dal soffitto che
però...
abbiamo qui di fianco, già ancora penzola. E, diciamo che l'atmosfera è abbastanza dura, è abbastanza spietata, anche proprio nel loro spazio,
sì.
ecco.
Sì. È vero.
Senti un po', ma Fabrizio, sentiamo un po' uno dei torturati, perché insomma...
Beh, bene non sta sicuro, no. perché è quello appeso, quindi oddio.
Ecco, anche dal punto di vista fisico, quindi non è proprio così semplice questo spettacolo, vero?
No, direi proprio no. Io mi sto mettendo le ferite mentre parlo con voi e sono più o meno un paio di giorni che ho perso l'utilizzo delle braccia ormai.
Non dite così che ti ho mai sindacati, non dite così.
No, ma infatti a questo punto chiamiamo i sindacati appunto degli artisti, ragazzi. Gina, non va bene così, non va.
Vabbè, ma che sarà mai a stare pensolando per 3 ore al giorno, 4 ore al giorno? Che sarà mai?
Su. Hai ragione.
È nulla, è vero, hai ragione. Vedi cosa si deve fare, Fabrizio.
Vediamo un po'.
Fabri, bisogna soffrire, vedi, sì. L'artista alla fine
bisogna
deve
ricordare
soffrire.
Che comunque bisogna soffrire e soprattutto anche perché uno dei messaggi, voglio sentirlo proprio da Fabrizio che soffre di, insomma, sul palco, ricordate che è proprio l'insensibilità invece che potrebbe aiutare a salvarci dal dolore.
L'hai detta bene.
Vero.
Ha studiato Maxone.
Staccarsi,
vedi?
Da tutto. Cercare di non provare più nulla per non provare nemmeno il dolore. Ma ne vale veramente la pena?
Diciamo, io nello spettacolo presto il corpo alla voce di Alessandro. Cerco di portare in scena il messaggio che diciamo, tu hai espresso perfettamente. Noi cerchiamo, io e Bruno cerchiamo di farlo con il corpo e speriamo che tra noi e la voce di Ale possa arrivare. Sì. Poi ovviamente la mia speranza personale è che qualche buona anima pia del pubblico si alzi a un certo punto e venga a liberarmi. Però
bravo!
Li invitiamo tutti.
Che non siano così insensibili, ma siano molto sensibili e vi vengano ad aiutare direttamente. Possono?
Assolutamente no, rispondo ecco. Io, assolutamente no. Bisogna arrivare assolutamente alla fine tragica. No, scherzo. Assolutamente no, non richiediamo l'ingresso del pubblico, ma assolutamente cerchiamo di coinvolgerlo emotivamente. Ecco, emotivamente sì. Ci serve tanto il pubblico. Ci serve davvero tanto che loro intervengano nello spettacolo. Sono fondamentali.
Infatti noi adesso stiamo sorridendo, insomma, però stiamo raccontando veramente un dramma dell'umanità, che appunto il dolore, questo boia, il boia e il re racconta, come dicevamo prima, in modo crudo e duro, c'è una certa realtà e noi la stiamo solo rendendo più leggera sulle ali di Poltronissima, ma molto profonda.
Sì, sì.
Assolutamente.
Anche perché sempre di più sentiamo dai fatti di cronaca questa violenza che dilaga, quindi adesso parliamo del boia e del re, quindi situazioni che, come dire, il boia al giorno d'oggi lo possiamo anche non trovare in modo fisico come era una volta, però ci troviamo in questi frangenti. Che cosa ne pensi, Gina? Cioè abbiamo situazioni, il boia è intorno a noi, vero? Ecco.
Esatto, non solo lo incontriamo intorno a noi, ma alcune volte lo siamo.
Lo siamo anche, vero? Ecco.
Il boia. E questa è una cosa secondo me importantissima, nel senso che questa mancanza di speranza rispetto ad un'umanità buona, ad un'umanità che si possa salvare, ma invece sembra che piano piano si infondi sempre di più, perché viene addirittura brutalizzata dalla violenza. Sì. Non risponde alla violenza con l'amore o con la speranza, ma con altra violenza.
Sì.
Ecco che lì crolla tutto.
È vero, ma volevo chiederti, ma come mai una chiave di lettura quale può essere il fatto che al giorno d'oggi sembra più facile, ma comunque perché lo vediamo molto di più, la presenza del boia anche su, tra virgolette, i social, la TV, tutti i mezzi di comunicazione, in cui il boia sembra vincere, sembra colui che tira le fila di tutto, mentre il re, cioè la parte, diciamo, positiva in questo caso, è celato chissà dove.
Guarda, io credo, e in questo forse sempre per quello che ti dicevo prima, per una mancanza di speranza, credo che ormai siamo così abituati a dover essere boia per non essere torturati, quindi per non soccombere, automaticamente siamo quelli che sopprimono, che in un mondo come quello di oggi, che è veramente dominato dai social, dove è molto facile distruggere.
Sì.
Più più sì. che ed essere distrutti. È chiaro che tutti cerchiamo di essere dalla parte attiva e non dalla parte passiva di questa violenza. Certo, dietro sì. una tastiera, come si suol dire, i famosi leoni da tastiera, è sempre sì. molto più facile essere aggressivi, è molto più facile attaccare.
Sì.
E c'è anche chi chiaramente invece si fa distruggere da questi attacchi. È chiaro che la violenza ha in sé anche una nota di coraggio, cioè
certo.
bisogna essere coraggiosi per essere violenti e coraggiosi per vivere la violenza. È chiaro che la mediazione dello schermo, la mediazione del computer ci porta, ci elimina tutto ciò, per cui riusciamo veramente ad essere boia senza troppi problemi, senza sì. troppe difficoltà, non ci serve neanche il coraggio, ci serve veramente soltanto il là. E questo io credo sia solo e soltanto una strategia per non essere attaccati, per non certo. essere distrutti dagli altri. Ecco, in questo diciamo che vedo molta fragilità in sì, quel sì, tipo di violenza, sì, nel cyberbullismo,
sì,
nel vedo una grandissima, enorme fragilità di fondo.
Sì, è vero. Senti Gina, però insomma, conoscendoti, è vero che parliamo di una regia cruda, brutale, che non risparmia niente a nessuno, ma io sono sicuro che questo spettacolo ha un messaggio poi positivo. Vero? Vero, dimmi.
Mi fa sentimento oppure ci dico la verità?
Non
allora,
lo so. La sensazione, perché ovviamente noi non l'abbiamo ancora visto, però non lo so.
Diciamo che non c'è un messaggio positivo, ma non c'è neanche un punto, non c'è neanche una parola
sì,
fine. Ecco
bene,
diciamola
bene,
così.
Bene.
Non c'è un messaggio positivo, non c'è questa luce
sì.
Di fuori del tunnel, ma diciamo che non c'è neanche la parola fine. C'è ancora un
quindi lascia un po' l'interpretazione anche delle persone, la cosa migliore c'è la scelta, secondo me è ancora meglio, perché ognuno dà una sua chiave di lettura,
può vedere il mondo come vuole, coi propri occhi.
Ma come ti è nata l'idea, Gina, di mettere in atto uno spettacolo di questo genere? Come è nato da un'esperienza personale, da non lo so, a me piace sempre un po' capire.
Guarda, in realtà io sto facendo un progetto, sto proprio lavorando sul lato oscuro.
Ecco, vedi.
Ho cominciato con Il quarto vuoto,
sì,
che è un
sì.
testo che ho scritto e che va in scena con Mamadou Djoumo, uno degli attori di Peter Brook,
sì.
in cui parliamo proprio di questo viaggio nel lato oscuro, nel quarto vuoto interiore.
Sì.
E da lì ho cominciato a scegliere o scrivere testi che andassero in questa direzione, cioè per dire veramente un viaggio a tutti i livelli, cercare di andare a fondo in questa parte dell'animo che secondo me in questo momento della mia vita mi sento di esplorare.
Beh, complimenti per il tuo coraggio.
Sì, sì, infatti.
Perché quando ci si immerge nel lato oscuro.
Questo, ragazzi, è la versione ufficiale.
Se sì, no, dai, dici un po', dai Fabri, dici un po'.
Allora, dici un po' tu.
Eravamo qui a teatro sì. nel fare le prove sì. dell'altro spettacolo. Io ho fatto una delle mie solite marachelle e lei per punizione ha messo su questo secondo spettacolo per, diciamo, avere modo di torturare il piacere.
Sì, perché il povero Fabrizio sì. è veramente il protagonista anche dell'altro spettacolo, anche se prima di Azzoli. Sì,
bisognerebbe... Fabri,
diciamo
bisognerebbe capire qual è la marachella che ha fatto Fabrizio,
già,
perché se meritava
una
tortura...
Si può raccontare?
Se si può dire...
Ma guarda, io ho tipo la soglia di pazienza meno 4.000, per cui...
Okay.
Non lo so, forse si è grattato la testa e lì...
È partito tutto.
Basta poco. Basta molto poco.
Che carini che siete.
Avevo soltanto pensato di grattarmi la testa, non c'ero ancora arrivato.
Non sia mai, mi
sei
raccomando.
Però un libro aperto, quindi ti sei fregato con le tue mani.
Fabrizio, te la sei giocata. Ah, ragazzi, è stato un piacere avervi
con noi. È stato un grande
noi,
piacere.
Davvero.
Anche per noi, assolutamente, grazie mille.
No, grazie a voi.
Grazie a voi.
Devo dire, Teatro Hamlet, fantastico,
sì.
per il Boy e Re, insomma, mercoledì 19, giovedì 20 febbraio, non potete perdervi questo
no,
spettacolo.
Assolutamente. È un modo di, diciamo, di entrare in contatto
sì.
con voi stessi, con due parti non facili nella convivenza.
È vero, assolutamente. Grazie Gina, grazie,
grazie.
Fabri, un
grazie
abbraccio grande.
Alla prossima. prossima.
Grazie.
Alla prossima.
Guarda, noi vi lasciamo con una bella canzone. Ringraziamo anche Marco, perché insomma il nostro contatto sempre importante, Marco Aquilanti, che è nel nostro
infatti
cuore. Non ci fosse lui. E vi lasciamo con quale canzone, Maxone?
Infatti, cerchiamo il boia, cerchiamo il re. E infatti chiediamo alle vibrazioni. Dov'è?
Dov'è? Bella. Ascoltiamocela. Grazie ancora Gina Merulle, Fabrizio Facchini. Ciao.
Ciao.
Mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte e l'olio ha reso il bene. Mi chiedo dov'è. Cerco di sentire quello che non so vedere, la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Ho sete di stupore, mi puoi accontentare. Chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 la gioia, dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non spiegherai il cielo rosso, l'orizzonte, l'odio reso il bene. Dov'è, mi chiedo dov'è. E rimango già qui, rimango così e non ci penso più. Ho una clessidra ferma al posto del cuore, è un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così, rimango così e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è la gioia, dov'è. Capire fuori vola polline eppure sembra neve.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio.
Rieccoci.
Sempre Poltronissima con Luca e Max. Voltiamo pagina, parliamo di un altro spettacolo bellissimo, perché dal 19 al 23 febbraio al Teatro 2 di Roma, Parola Amore, un testo scritto e diretto da Alessandro Fea e tra l'altro, attenzione, anche la musica. Quindi, insomma,
ed è importante.
Ed è molto importante per questo spettacolo. In linea con noi c'è proprio Alessandro Fea. Ciao Alessandro,
ciao Alessandro.
Benvenuto.
Ciao ragazzi. Ciao. Ciao,
ciao. Ciao, che piacere averti qui. Sì. Siamo molto contenti, Alessandro.
Anch'io, molto, ma molto, molto piacere conoscervi anche.
Quindi. Allora, questa parola amore che qui è sonorizzata, spieghiamo un po' al nostro pubblico perché.
Perché è molto particolare,
molto particolare,
questo spettacolo.
Molto, molto. Raccontacelo un
allora,
po'.
Allora, io diciamo nasco come musicista, quindi come musicista diciamo, sono molto affascinato dal discorso del suono, no? Delle canzoni. Poi, essendo diventato anche autore teatrale, ho cominciato ad affrontare poi la parte invece dei testi, cioè delle parole, anche della musica, delle canzoni. E nel 2012 nacque questo progetto che debuttò alla bellissima rassegna di tango omosessuale che fa Rodolfo Di Gianmarco di Repubblica, grandissimo. E a Roma, e erano anni che partecipavo. Esattamente, esattamente. Erano anni che partecipavo e quell'anno decisi di fare questa, questa follia. Prendendo dei testi, diciamo, di canzoni anche conosciute alcune, e iniziare un po' a recitarle più che cantarle. no? Quindi alcune chiaramente,
certo,
e andando un po' a pescare, sì, esatto, anche qualche chicchetta, per esempio gli anni 60-70 italiana.
E come?
Così, no? Che, esatto, bravo.
Cioè, insomma, qualche... ci sono veramente dei nomi incredibili, eh?
Sì, 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 sì. Guarda, abbiamo per esempio il primo Dalla, tutto il periodo, insomma, in cui comunque... anche insomma, scrive testi particolari, insomma, che poi lì per lì furono capiti e non capiti, insomma, no? Perché tu lui stesso racconta che alla casa discografica, insomma, capivano e non capivano, gli fecero anche dei problemi su alcuni testi, per esempio, come lo stesso Battiato all'inizio, in qualche modo iniziò a scrivere canzoni, insomma, particolari, cioè, è tutta una sorta di background di quegli anni,
sì.
Molto interessante, molto interessante. E noi in questo spettacolo un po' affrontiamo questo discorso sull'amore, quindi amori, diciamo, anomali, amori anche particolari, anche prendendo per esempio, adesso non so se si può dire anche qualche canzone in particolare, ma insomma...
Sì, si dai, può dire diciamo, tutto, si può dire tutto, esempio, fortunissima.
Sì. Pescando anche dal pezzo di Princesa di André, tutto il discorso anche sui primi, diciamo, discorsi sul transgender, quindi le trasformazioni fisiche, insomma, anche che lui ha affrontato tante volte.
Lui era l'avanguardia, molto.
Esatto. E quindi per arrivare un po' a una sorta di amori più giovanili, partendo dall'inizio, per arrivare ad amori più maturi poi verso la fine, intrecciando addirittura un testo di Paoli, non so se ve lo ricordate, Albergo a Ore, un testo clamoroso.
Però, ragazzi, complimenti.
Che ti assicuro che letto più che cantato è una cosa spettacolare, cioè da far venire la pelle d'oca proprio. Invece sentendolo cantato sfuggono tante cose, letto è proprio una cosa e dici vabbè.
Ma io quello l'ho notato, in effetti, quando leggo le canzoni, perché ogni tanto mi capita, ti danno un impatto differente rispetto
sono
a sentirle.
Poesie.
Esatto,
sono poesie. Sì. La musica ti fa scegliere forse una strada di interpretazione, leggerle è più forse ampio.
È più ampio, è più teatrale.
Sì, per esempio anche Fossati, per esempio, che a me non piace come canta, ma come autore è spettacolare.
Certo,
è una cosa... Per cui, insomma, per esempio abbiamo, non in questa versione, ma anni fa prendemmo anche dei testi di Fausto Orso, se ve lo ricordate, quel cantante che era considerato il Bowie italiano degli anni 70. Pazzesco, un mostro. Musicalmente era un mostro.
No, ma infatti...
tra l'altro difficilissimo da rifare, insomma, quindi perché aveva una voce spaziale proprio.
Che bello.
Lui fece questo disco, mi sembra che si chiama proprio Fausto, nel 70-71, c'è lui in una copertina con un maglione, che sembra molto Bowie, molto David Bowie. E tanto si parla tanto dei Bowie questi giorni, no? Dopo Sanremo.
Sì, vero. È vero.
Dopo Sanremo se ne sta parlando tanto.
Si parla di quello,
di Bowie,
è vero.
Di Renato Zero, di tutto e di più. Senti un po', ma siete un bel quartetto in scena,
infatti,
devo dire la verità, diciamolo.
Sì.
Beh, la chitarra è la tua e va bene.
Sì, diciamo che io mi occupo di chitarra, diciamo, piano, tastiere e sonorizzazione, nel senso che uso delle basi con il computer anche un po' moderne, sintetizzate,
infatti.
Così. Poi c'è un bassista molto bravo che mi accompagna e poi una voce maschile e una cantante femminile che si alternano un po', diciamo, come
figura. Infatti.
Ho scelto una voce maschile perché abbiamo anche dei testi di autori contemporanei, diciamo, in cui la voce maschile secondo me ha più valore.
Sì,
diciamo,
infatti è Giancarlo Testa.
Sì,
invece la tua voce è femminile, Ilaria Giambini, e invece il basso e le sonorizzazioni di Danilo Simoni che ti accompagna
Danilo
insieme
Simoni,
a te.
Simoni, che è una new entry, è la prima volta che lavora con noi, quindi è un piacere averlo con noi, insomma, un ragazzo molto bravo, intelligente, che è entrato subito un po' nel loop, perché fare musica in teatro è diverso da farla durante i concerti.
Sì, e beh, decisamente.
Devi anche trovare... Sì, devi anche trovare musicisti che entrino un po' nell'ottica che non devono suonare sempre.
Qua viene il regista fuori,
viene
ragazzi,
fuori il regista.
Senti Alessandro, ma la parola amore per Alessandro Fea, cosa rappresenta?
L'hai scritto anche, quindi ti è toccata la domanda.
Beh, diciamo che questo è come se fosse un po' anche un percorso personale, un po' di così, insomma, di riscontro con quella che è stata un po' la mia vita. Mo' superato i 50 si può dire che insomma uno comincia a avere una certa, come si dice a Roma.
Sì, poi... Fa un non po' un bilancio, dai, un po' un bilancio. Ogni età poi sì, è bella per fare dei bilanci anche di maturità che ti fanno riscoprire magari certi
aspetti. No, figurati, poi ho una figlia adolescente, insomma, quindi comincia avere i 16-17 che comincia a ricordarti tu come eri, sì, quello che hai vissuto tu, e poi da che appunto, adesso fai il genitore, quindi devi stare là a dire no, questo non si fa.
Questo ti tocca, però, purtroppo.
Sì, che però poi ne senti un cretino perché tu l'hai fatto per tutta la vita, quindi sì, dici vabbè.
Quello ma la propria presenza bisogna farla sentire in qualche modo, poi sai meglio di me. Sappiamo insomma che le esperienze vanno fatte.
Sì.
Però guarda, se ti devo dire una cosa, onestamente, andando ad esempio anche a ripescare canzoni, cose di... Cioè, adesso non siamo discorsi facili, ma adesso per esempio c'è una solitudine anche a livello di amore, per esempio, e una superficialità che io almeno personalmente ai tempi non ricordo proprio.
È vero,
non ricordo.
È vero, no, hai ragione. Ma perché ci si... nasconde anche attraverso tanto ormai i social, c'è meno voglia di comunicare, meno voglia anche di condividere dal punto di vista fisico proprio anche i contatti, è tutto un po' più
virtuale. Poi la voglia di anche provare con facilità le emozioni in un modo superficiale, in modo che si tocchino, ma non troppo. E quindi anche non ci si... non si mette in gioco il proprio coraggio nel vivere pienamente queste emozioni.
Sì, perché se tu pensi pure noi, ho inserito di recente in questa versione alcuni versi recitati, ti ricordi Marciapiedi di Renato Zero? Per esempio, tu, proprio l'inizio, era la nostra generazione, cioè per le strade, nei cortili, capito? Così, proprio la vita, come dice lui, la vita che ti insegna, no? Quindi,
proprio
insomma,
quella.
Quella era nel bene e nel male.
Nel bene e nel male. Senti, Alessandro, hai parlato di Sanremo. Allora, una domanda te la faccio qui in chiusura. Però una canzone ti è piaciuta particolarmente?
Guarda, giuro, sono molto sincero. Non ho
non l'hai seguito.
No.
Ok, perfetto.
Io un attimo, proprio.
Vabbè, allora ci sta. Allora.
Ci sta, ci sta, assolutamente ci sta.
La parola amore, se riusciamo a pescarla da altre bellissime canzoni,
sì,
mettiamola così.
Sì, assolutamente.
Sì, sono veramente belle canzoni. Proprio, guarda, veramente.
Siamo contenti di questo. Allora, insomma, dal 19 al 23 febbraio, Teatro 2 di Roma, parola amore.
Non potete perderlo, insomma. Dire. Emozioni tra la musica e le parole.
Sì. Alessandro, grazie.
Sintesi perfetta, bravissimo.
Grazie, grazie Alessandro, veramente
grazie
per averci
voi.
Regalato
grazie.
L'amore anche stasera.
Assolutamente, grazie di cuore.
E noi ti salutiamo, ma con una canzone sanremese, così a una la senti, dai.
Va bene,
ed è quella di Piero Pelù, Gigante.
Beh, lui è un grande, dai. Grazie Alessandro Fea, un
grazie
abbraccio.
Alessandro,
ciao,
Ale, grazie,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Spingi forte, spingi forte. Salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito,
sei molto di più di quello che vedi, di quello che credi. Sei il mio asso, tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Rieccoci in studio, sempre Poltronissima con Luca e Max. Voltiamo pagina, parliamo di un altro spettacolo molto entusiasmante che dal 20 al 23 febbraio al Teatro Argot Studio di Roma andrà in scena.
Questa piccola patria.
Uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci. E Luca Ricci è qui in linea con noi. Ciao Luca!
Benvenuto. Ciao a voi, ciao a chi ci ascolta. Sono molto contento di potervi parlare. Io seguo tutto l'amore che mettete nel raccontare lo spettacolo in Italia, quindi insomma è bello essere con voi.
Grazie. Per noi è un grande piacere.
È reciproco e soprattutto perché voi fate degli spettacoli bellissimi in cui le emozioni, le idee spaziano e devono per forza arrivare a tutti. E questa è la gioia più bella.
E poi la gioia più bella è di parlarne, come sempre, noi che siamo a Torino, farlo a livello nazionale. Ci piace, senza frontiere. Questo è bello, perché è importante. Allora, tu ne firmi anche la regia, tra l'altro, e quindi diciamolo. Questo spettacolo che si dipana, tra l'altro, in 3 giorni, questa piccola patria. Ce lo racconti un pochino, senza svelare troppo, e poi ti faccio altre domande, caro.
Al centro c'è il voto.
C'è il voto, sì.
Allora, dunque, per cominciare io direi che, diciamo, l'ambiente generale.
Siamo
in una imprecisata provincia italiana, ed è poi la provincia, questo strapaese, un po' quello che Lucia Franchi e Dior proviamo sempre a raccontare un po' nei nostri spettacoli. Okay. Innanzitutto perché noi veniamo da lì. E poi perché comunque è un microcosmo dove crediamo che ci siano in nuce poi tutte le caratteristiche, le storture, le ironie, insomma le possibilità del paese in senso più ampio.
È vero.
E poi per andare poi ancora più dentro con la nostra lente intorno a questo spettacolo, qui siamo temporalmente, come accennavate voi, il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo un referendum. E in questo referendum, questo piccolo centro di cui si capisce che ha solo 5.000 abitanti, deve votare se separarsi dal resto del paese sulla base di un'antica storia di un'autonomia che insomma è sempre stata sotto traccia, presente, insomma c'è tutta una storia, un passato che ritorna e chissà poi che cosa voteranno.
Devo dire, è stato molto molto d'effetto, Luca.
Molto preciso, molto. Tutto quanto è accidente, hai già fatto venire la voglia di capire che cosa succederà.
Beh, io ci provo, insomma, io vi do risposte brevi perché quando ascolto soprattutto la radio mi annoio sempre a sentire gente che parla per
fai molto bene
12 minuti senza essere interrotta mai.
È incisivo. Senti, ma voi ci avete un po' abituati, diciamo, sia tu che Lucia, a toccare un po' le corde di quello che è, diciamo, la parte politica contemporanea, anche tutta la parte sociale, perché insomma, vogliamo dirlo che anche con la lotta al terrore, che devo dire è un grande successo. Ecco, come nasce questa esigenza? Un'esigenza vostra? Hai voglia un po' anche, è un modo per cercare di far riflettere noi cittadini, oppure è una passione personale, Luca?
Ma è un po' tutte queste cose assieme, però mi fa piacere anche dire che quando Lucia ed io scriviamo e quando poi portiamo in scena questi testi, noi proviamo anche, come dire, a non dare agli spettatori le nostre risposte, perché non crediamo che il teatro debba spiegare le cose, crediamo che debba porre delle domande e che poi ognuno si tragga le proprie conclusioni. Alle volte nella nostra scrittura c'è anche qualche spostamento, come se così lo posso definire, dal reale, qualche incapacità di adattarsi alle situazioni e di trovare le risposte giuste da parte dei personaggi, quindi degli attori che li incarnano, sì. E da qui nasce anche un aspetto ironico, perché anche questo Piccola Patria, seppure insomma si tratti di una vicenda se volete drammatica, anche con dei risvolti gialli, sì, gialli nel sì. senso di genere giallo, sì. Però è anche una storia che è scritta con una lingua ironica, insomma, e quindi questa ironia spesso nasce proprio da questo sfasamento del reale, no? Da questa incapacità certo. di rispondere con la stessa lingua a una serie di situazioni. La situazione è un po' stramba, non è che lo possiamo negare, no? Certo. Un paesino piccolissimo che decide di separarsi dal resto del paese, che va a votare per farlo. Sì. Però da lì vengono fuori delle cose che sono anche serie, tutto certo. sommato. E la politica è comunque sì. uno dei temi che a me, Lucia, interessa in maniera particolare. Sì. Perché crediamo che ci riguardi tutti come
certo,
cittadini.
Certo, tutti. È come cittadini, polis, insomma, è quello per cui diciamolo, non dimentichiamolo mai.
No, mi piace anche una cosa, devo dire, che rispecchia fondamentalmente il momento storico che c'è oggi e odierno. Il fatto che ci sono questi tre protagonisti, Caterina, Corrado e Lorenzo, e alla fine, come dite tu e Lucia, nessuno prende parte o nessuno si affeziona veramente a tutti e tre. Lì si capisce, ma alla fine non si sceglie nessuno di loro.
Si rispetta.
È un po' anche esatto. lo specchio politico di oggi, in cui nel magma di tutto quanto non sai scegliere.
Sì, noi questo lo diciamo da autori, nel sì. senso che appunto non abbiamo voluto parteggiare per nessuno dei tre, perché le tre posizioni sono davvero sì. a tratti durante lo spettacolo, ognuna a suo modo indifendibili, diciamo così.
Ecco.
Però la cosa interessante è che gli spettatori che l'hanno visto sinora, lo spettacolo ha debuttato l'estate scorsa, sì, quindi sì. ha fatto già un po' di tournée, ha fatto una quindicina di date, ma soprattutto continuerà a farne nei prossimi mesi. E la cosa interessante è che appunto gli spettatori ci raccontano sempre: ah, fino a un certo punto io parteggiavo per lei, poi però ho capito che invece anche lei era un po', insomma, una stronza, allora dopo ho capito che lui aveva ragione, anche se lui all'inizio mi sembrava. Io credo che questo sia anche interessante, no? Perché alla fine sì. se noi entriamo in sala con i nostri pregiudizi sì, e sì. ne usciamo con gli stessi pregiudizi, forse il teatro non ha fatto il suo ruolo. Secondo me quello che ci deve fornire è anche un'opportunità di sì. riconsiderare certe sì. cose che consideriamo già acquisite.
Sì, Luca.
Infatti anche una visuale differente, sì. ma il bello del teatro è proprio quello, sì, è una sì. crescita. E uno lo dice sempre così, sembra una frase fatta. In realtà in quelle emozioni che si provano si sta crescendo, si sta pensando e si sta maturando. Sì. Quindi è la cosa che il teatro sa fare meglio, sì. direi.
Però bisogna essere pronti anche con l'animo, con la testa, che non sempre è così. Chi va a teatro tende a farlo, però bisogna farlo sempre di più, perché poi in questo modo ne esci anche migliore.
Certo.
Ne abbiamo bisogno. Questi spettacoli, secondo me, riescono molto anche per questo, perché ti scuotono, anche se tu giustamente mi dicevi no, ma noi lasciamo al pubblico
sì,
la libertà,
però insomma, scuotono dai pregiudizi,
esatto,
che dicevi,
è molto bello.
Ma sì, sai, credo che gli spettacoli debbano creare delle situazioni, sì. prima di tutto io lo sì. dico anche ai miei attori, no?
Sì.
Io non vi dico mai che cosa dovete fare, perché credo che quello che io ho in mente nel momento in cui penso uno spettacolo nella mia stanza di lavoro sì. è sempre più piccolo e più limitato di quello che possiamo trovare assieme. E allo stesso modo io credo che è come si reagisce alle situazioni che gli autori, i registi, insomma, e gli attori poi ti propongono da spettatore,
sì, certo.
che poi crea l'interesse del teatro e anche poi la divergenza, no? Che c'è, che uno arriva e dice: ma in questo spettacolo mi ha toccato molto, quell'altro dice: ma io sono stato molto
anche...
distante.
Certo.
Perché questo, cioè il teatro non ci deve spiegare come fossimo a scuola, e lo dico con il massimo rispetto della
certo,
scuola, non
certo.
perché sto sminuendo la scuola, è ovviamente tutt'altro, ma come dire, ci deve trattare da individui pensanti, da individui
Bravo.
Che sono in grado di avere un punto di vista sulle cose.
Proprio quello, proprio quello.
Mi piace
riuscire
tanto.
Insomma a farci passare quel brivido dentro di noi che ci costringe a pensare, magari a rivedere delle posizioni che erano comode per noi. E invece, viste da un altro punto di vista, sono da rivedere.
Questo però anche divertirci un
sì,
po'.
No, no, certo.
Anche da quello, se no infatti, sembra che
no,
facciamo,
perché
una,
dice, facciamo una cosa.
Una roba che uno dice.
Dupalle, no, non sono dupalle.
Il brivido può passare tranquillamente attraverso una risata.
Ecco, esatto. Diciamola così. Insomma, lo spettacolo cerca di avere anche una scrittura. Spero che ci riesca. Mi sembra che ci riesca. Anche lieve, non superficiale, ma insomma, come dire, che passa attraverso battute veloci, insomma, con un certo ritmo. Diciamo.
Tre grandi artisti ci sono in scena, ce li vuoi ricordare tu, Luca? Insomma,
davvero, sono tre attori molto bravi, molto generosi, davvero per me come regista averci lavorato assieme, avevo già fatto altri lavori con loro, come il precedente La lotta al terrore che voi citavate, ma sono davvero, soprattutto sai anche perché sapete anche perché sono tre autori loro stessi, nel senso che tutti e tre scrivono anche dei loro spettacoli e li portano in scena, e questo fa una differenza perché ti mette di fronte a degli individui molto vivi, molto pensanti. Comunque sono Gioia Salvatori, che è nota insomma anche a livello nazionale per un blog satirico molto divertente, molto intelligente, che si chiama Cuoro, e poi c'è Gabriele Paolo K, che è fondatore di una realtà pugliese interessante, emergente, che si chiama Vico Quarto Mazzini, e poi Simone Faloppa, che lui invece è un battitore libero, lavora con Federico Tiezzi, insomma con tantissimi autori, anche sia come attore sia anche come dramaturgo. Bellissimo. Quindi ecco, questo è il magico trio.
Magico trio, veramente una bella partecipazione in video di Alessandro Marini, anche questo insomma un bel...
Esatto,
non ti sei
siamo
fatto
divertiti noi
nulla,
a fargli fare il giornalista.
Bravo. Veramente bello. Mi piace questo osare, questa voglia. Devo dire, Lazio ci dà dentro, osa con tanti. Io adesso non voglio parteggiare, però ragazzi, noi ne promuoviamo tanti spettacoli nel territorio laziale. Devo dire, c'è di tutto e di più, ed è molto bello questo, perché si osa, bravi.
E poi chiediamo a tutti voi di venire a Torino.
Ah, beh, questo sì, lo stiamo
veniamo con questo spettacolo a Torino, assolutamente. Già lo sappiamo, la prossima stagione veniamo.
Ci vai. Davvero, vedi, fantastico.
Voi vi aspetto in una poltronissima a quel punto.
Sempre, cioè, ce la dobbiamo portare da casa?
Cioè,
no, ve la diamo noi, dai, insomma, adesso non esageriamo.
Che carino, Luca. Allora ti aspettiamo poi aspettiamo in studio la prossima volta con magari tutto il cast.
Dai, sarà bello, sì, lo facciamo, prometto.
Che bello,
dai.
Luca,
ci piace,
grazie davvero. Sai che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, Maxone, Luca, miseriaccia. Vabbè ragazzi, devo dire, è stata una puntata intensa. Noi ringraziamo di cuore Luca Ricci per essere stato con noi, perché questa piccola patria, insomma, dal 20 al 23 febbraio al Teatro Argot Studio di Roma, non dovete perderlo.
Assolutamente.
Grazie Luca di essere stato
grazie
con
voi,
noi.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
Grazie. Ciao. Noi concludiamo la puntata, Maxone, salutando gli ospiti che sono intervenuti oggi, che sono stati tanti.
Infatti salutiamo Gina Merulla e Fabrizio Facchini con Il Boia e il Re, Alessandro Fea con Parola Amore, ma salutiamo di nuovo il nostro Luca Ricci, che è con noi con Piccola Patria.
Grazie davvero Luca,
grazie
di essere
Luca,
stato
veramente.
Con noi, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, grazie a Francesco che ci ha accompagnato anche oggi, ci ha traghettato alla fine di questa puntata. L'appuntamento con Poltronissima è per venerdì come sempre alle 19. Vi auguriamo una buona settimana, ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro,
ma non solo. Buona serata a tutti,
ciao
Luca, ciao a tutti.
Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.